Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, veniamo subito al punto, ci sono tante notizie, tante informazioni. Allora, secondo me dobbiamo guardare il mercato secondo un'angolazione un po' diversa, cioè cercare di capire sempre che il mercato oggi come oggi si muove di flussi, e quindi qui abbiamo tutta una serie di dinamiche che dobbiamo prendere in considerazione e andiamo in rassegna. Allora, la prima, un esempio, l'indice giapponese oggi scende di 4 punti percentuali perché scende SoftBank, perché SoftBank è molto investita nel settore della I, primo. Secondo elemento, molto molto importante, molto molto grave, cioè il nuovo, diciamo, riaccendersi del tema guerra, rifà salire il prezzo del petrolio, rifà salire il prezzo dell'inflazione in Giappone, e qui siamo al nodo cruciale, cioè lo yen è a 160 ma non scende da là. Quindi il fatto che non scenda da là, che cosa significa? Significa che la banca centrale giapponese non riesce a fare quello che vuole fare. E questo, secondo me, è un grave problema, perché se tu, banca centrale, fai una dichiarazione e dici sopra 160 io intervengo, lo faccio scendere, ogni volta il prezzo risale su, è evidente che la situazione ti è fuori controllo. E se una banca centrale perde il suo controllo, il mercato impazzisce. E prima di tutto impazzisce con l'indice, impazzisce col debito e poi a catena, perché ricordo sempre che tutto il leveraging che viene fatto oggi a livello globale viene fatto su base yen, che è sui massimi storici. Quindi noi dobbiamo immaginare che ci sia un effetto leva megagalattico, dove poi sono stati comprati tutti i vari chip, non chip, e soprattutto il problema è che questi chip sono stati comprati con degli ETF, poi sono stati comprati con degli ETF leva, eccetera, eccetera. Morale, si è creata un quantitativo di leva spasmodica, e oggi questa leva non è più sostenibile. Non è più sostenibile proprio perché lo yen continua a essere sempre in difficoltà. Quindi molti non riescono a capire questa logica, perché non capiscono come ci si indebita, no? La gente compra ma non ha ben idea di quello che succede, quello che sta facendo. E questo è un problema. Primo, gravissimo, gravissimo problema. Perché se si smonta questa roba qua e viene giù l'effetto leva, viene giù una valanga che noi non abbiamo neanche idea di cosa possa essere. Anche perché ogni volta che avvengono delle dinamiche negative, avvengono con un'intensità sempre maggiore, perché l'effetto leva che viene utilizzato rispetto ai precedenti è sempre superiore. E quindi attenzione a questo elemento. Secondo elemento, secondo me è abbastanza importante, è un problema qui di un cambio strutturale di cui vi ho parlato un po' di tempo fa e che adesso si sta, ahimè, realizzando. Cioè, fino a poco tempo fa tutte le big tech facevano un sacco di utili, un sacco di payback. Adesso questi utili vengono totalmente reinvestiti, parlo di Google, Meta, Amazon, bla bla bla, e quindi toglieranno, nella maggior parte dei casi, a parte mi sembra Microsoft e Apple, i payback, e in realtà poi andranno sul mercato pompando, cercando nuove azioni. L'abbiamo visto con l'operazione di Google, che è andata molto bene, e adesso anche Meta dice: beh, se l'ha fatto Google, lo faccio anch'io. Questo che cosa vuol dire? Che mentre prima io andavo sul mercato e toglievo azioni, adesso vado sul mercato e le butto, le azioni. Quindi è un po' come fosse una politica di una banca centrale, no? Come se fosse una sorta di quantitative easing e di tapering, no? Se io dreno liquidità e c'è sempre meno liquidità, inevitabilmente il mercato viene a soffrire. Quindi, secondo me, quello che stiamo avendo di fronte, tenuto conto i due asset su cui dobbiamo fare focus, cioè il tema dello yen che non riesce a trovare una sua stabilità, quindi il tema, diciamo, mondo Giappone, e dall'altra parte mondo eccesso di offerte che poi aumenterà ulteriormente con l'arrivo di SpaceX, eccetera eccetera, si creerà, secondo me, una gravissima crisi di liquidità per il mercato, che porterà il mercato a dei movimenti scomposti e anche da panico. Quindi non voglio fare l'uccello e malaugurio, però organizzatevi, poi magari non succederà, ce lo auguriamo tutti, però questo è quello che io vado ad osservare. Come sempre, io vi do una visione verticale, a volte ho ragione, a volte ho torto, non ho problemi, però mi espongo perché io ho un'idea chiara e vado verso quella idea, e quindi lavoro su questa logica e vi espongo questa. La mia è un'angolazione, poi ce ne sono mille altre. Se non vi piacciono queste angolazioni, non le seguite. Se non vi piace quello, cambiate canale, non è un problema, ok? Giusto per dare tutti i punti e tutte le direzioni del caso. Quindi queste sono un po' le dinamiche. Quindi il mercato, secondo me, in questo momento qua è particolarmente nervoso, e il risultato finale di tutta questa dinamica qua lo si vede nel dollar index, che da un po' che io vi dico che è in una fase di accumulo molto 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 importante, che dura da tanto tempo, che può rompere o al rialzo o al ribasso. Adesso siamo a 99, 87, insomma stiamo superando i 100. Se supera i 100, quindi rompe questo argine, parte un movimento rialzista molto molto forte, molto molto violento, e che ci racconta che a questo punto qualcosa si è rotto. Quindi questo meccanismo, cioè il mercato è fatto di meccanismi strutturali, se si rompe uno di questi meccanismi, poi partono dei movimenti a valanga abbastanza importanti. Se parte questo movimento di forza importante del dollaro, continuerà probabilmente da qui alla fine dell'anno, sarà molto violento e porterà a degli aggiustamenti di portafoglio strutturali per tutta una serie di operatori e porterà a delle discese dei mercati azionari, secondo me, estremamente, estremamente importanti. Quindi il rafforzamento del dollaro non è un segno positivo per il mercato, ma sarà un segno negativo che determinerà tutta una serie di ribilanciamenti, per cui il forza del dollaro dovrà aumentare e questo creerà ovviamente delle problematiche. Quindi fate attenzione, state all'occhio, organizzatevi per questa conseguenza qua. Seguite dollar index, seguite l'andamento dello yen, perché tutto si basa lì, perché poi quelle dinamiche che fanno cambiare, diciamo, gli asset della struttura del mercato, poi si riverberano sul mercato stesso. E quindi poi cosa succede? Se manca la liquidità, cosa vendo per prima? Allora vendo quello che è salito di più. Benissimo, vendiamo i chip semiconduttori, poi passiamo a questo, poi passiamo a quell'altro, e poi in rassegna si passa fuori tutto. Questo è un esempio, il gold, per esempio, è uno di quegli esempi che è stato super comprato all'inizio, super bene rifugio, è poi stato massacrato, ma semplicemente perché è salito stile bolla, no? Quindi è salito stile bolla, eccetera, eccetera. Stessa cosa è successo anche a Bitcoin. Bitcoin ha la spada di Damocle di MicroStrategy. Però tutta questa offerta, cioè compro questo è bello, l'energia che fa sul chip, e questo che fa i cavi, questo che fa il cavo ottico, poi c'è il quantum computing, cioè offerta, a un certo punto, se c'è troppa offerta, a un certo punto ci si sveglia e dice, ok ragazzi, che compriamo? E poi a un certo punto non ci compriamo niente, perché... elemento, e chiudo, attenzione, perché molte di queste aziende che vengono comprate non fanno un becco di un utile, cioè quindi vengono comprate su un hype potenziale futuro, esempio SpaceX, cioè ha delle valutazioni spaventose e brucia cassa in una maniera incredibile. Poi sicuramente lo spazio sarà il futuro, assolutamente sì, però, cioè, attenzione all'hype che si crea, perché la gente compra SpaceX, compra Tesla, eccetera, eccetera, senza rendersi conto di quello che sta comprando. Poi a un certo punto, quando il mercato glielo fa capire, dice, ah, madonna, se ci avessi pensato prima. Quindi attenzione, usiamo la testa, stiamo con i piedi per terra, perché questo è un momento in cui di essere guardinghi, intelligenti e attenti. Ok? Un abbraccio.